Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche in questa settimana pronto per andare avanti con questa passeggiata attraverso le pagine della Bibbia. In questa settimana continuiamo quindi la lettura di questo libro poetico, il libro di Giobbe. Abbiamo completato un giro di discorsi, tutti e tre gli amici hanno parlato e Giobbe ha risposto ad ognuno. Poi abbiamo iniziato il secondo giro dei discorsi. E potremmo dire che è il secondo tempo se parlassimo di una partita di calcio. Elifaz, la persona spirituale, ha avuto un sogno e una visione. Sente di aver avuto una forte esperienza e ritiene che dovrebbe essere ascoltato. Bildad, il tradizionalista, non ha niente di nuovo da dire. Zofar è l'ultimo a parlare in questo giro di discorsi. Siamo nel secondo giro del dibattito e Zofar è la terza persona che parla. Vedremo che ci sarà un terzo giro e che sarà breve. Ricordiamoci che Zofar è un legalista. Crede che Dio funzioni in accordo con la legge e con l'ordine. Ciò certamente è vero, ma quel trono di legge e ordine che giudica è diventato un trono di grazia. Zofar non sapeva nulla di tutto ciò. Suppongo che oggi affermeremo che Zofar ha una mente scientifica. Crede che la vita sia dentro una provetta e che verrà sempre fuori in un certo modo. È uno di quelli che afferma che le cose non possono mai cambiare, che tutte le cose continuano come sono dalla fondazione del mondo, non sa nulla della grazia di Dio. Questa volta fa meno impressione di prima ciò che dice, benché sia più brutale, più crudele di prima. Ferisce Giobbe duramente perché realizza che questa potrà essere l'ultima possibilità. Benché non dirà niente di nuovo, svuoterà tutto il sacco. Riposa sulla sua signorilità, insiste sul suo legalismo. Mantiene la teoria che Giobbe è una persona malvagia a causa della legge che il malvagio deve essere punito. Questa sarà l'enfasi del suo dire. Leggiamo i versetti dall'1 al 5 da Giobbe, capitolo 20. Allora Zofar di Naama rispose e disse: «Per questo i miei pensieri mi spingono a risponderti, e a causa di ciò c'è questa fretta dentro di me. Ho udito rimprovere che mi fanno oltraggio, ma lo spirito mio darà una risposta assennata. Non lo sai tu che in ogni tempo, da che l'uomo è stato posto sulla terra, il trionfo dei malvagi è breve, la gioia degli empi non dura che un istante?» Zofar dice di avere una risposta assennata. Presenterà il suo caso con gli stessi argomenti di prima. Afferma che ripeterà i fatti dall'era in cui furono stabiliti. Bene, quali? Questi dice che, da che mondo è mondo, diremmo noi, il trionfo del malvagio è breve. Qui c'è la conclusione specifica, messa nella provetta del passato per verificare che sia vera. Questo è il fatto che fu stabilito dall'inizio, ma posso dire quando una cosa è breve e quando è lunga? Quanto è lungo il momento dell'ipocrisia? A volte sembra che il malvagio aspetti per un tempo molto lungo, ma è vero che alla fine verrà giudicato. Zofar prosegue, nei versetti dal 6 al 10... Leggiamo sempre dal capitolo 20 di Giobbe. «Anche se la sua altezza giungesse fino al cielo, il suo capo toccasse le nubi, l'empio perirà per sempre come lo sterco suo. Quelli che lo vedevano diranno: dov'è? Se ne volerà via come un sogno, non si troverà più, si dileguerà come una visione notturna. L'occhio che lo guardava cesserà di vederlo e la sua casa più non lo scorgerà. I suoi figli si raccomanderanno ai poveri, le sue mani restituiranno la sua ricchezza». Anche se la sua altezza giungesse fino al cielo, il suo capo toccasse le nubi. Il linguaggio in questo libro di Giobbe è eccezionale, come avete visto. E, come ho detto prima, la gente apprezzerà il libro di Giobbe per il suo linguaggio poetico e molto espressivo, come in nessun altro della Bibbia. Il malvagio perirà. La storia ci parla di molte persone particolarmente malvagie, ma dove sono? Tutti loro sono morti? Tutti loro sono andati. Vissero un tempo più o meno lungo, certamente sempre troppo, diremmo noi, ma ora non ci sono più, sono morti, sono andati via. Se ragionassimo in modo materialistico, potremmo dire che l'uomo è il più grande fallimento nell'universo di Dio. Considera la brevità dell'uomo. Ci dicono quanto sono vecchie le rocce, persino quelle che vengono dalla Luna. L'uomo non c'è stato così a lungo sulla Terra o sulla Luna. Vedete, amici, se non ci fosse un'eternità davanti a noi, l'uomo sarebbe il più colossale fallimento che Dio abbia mai fatto. La sua vita è breve, vola via come un sogno. Un predicatore chiese in modo provocatorio a un giovane studente cristiano: «Supponi che quando saremo nel cielo alla presenza di Dio, scopriremo che essere dei cristiani non era essenziale per la nostra vita sulla terra. Cosa penseresti? Quel giovane lo guardò negli occhi e disse: se quando saremo nel cielo scopriremo che non era essenziale vivere la vita cristiana, direi che è stato comunque utile, che ne è valsa la pena. Ora, mentre credo sia vero che la vita del credente valga la pena di essere vissuta, ci può essere un po' di dubbio nel nostro cuore, se questo è tutto. Perché? Perché vogliamo eternità. Dio l'ha messa nel nostro cuore perché sia lì, e l'uomo andrà nell'eternità. Zofar chiama Giobbe non solo malvagio, ma ipocrita. Il suo intero parlare descrive la caduta dell'uomo malvagio. Afferma che un uomo del genere può arrivare ad alti livelli, ma ciò significa semplicemente che la sua caduta sarà più grande. La sua certezza è che è quello che sta accadendo a Giobbe. Leggiamo ancora alcuni versetti da questo capitolo 20. Leggeremo il versetto 11, 15 e poi dal 19 al 21. Il vigore giovanile che gli riempiva le ossa sarà nella polvere con lui. Ha trangugiato ricchezze e le vomiterà. Dio stesso gliele ricaccerà dal ventre. Perché ho oppresso e abbandonato il povero? Si è impadronito di case che non aveva costruite, perché la sua ingordigia non conobbe limiti. Egli non salverà nulla di ciò che ha tanto desiderato. La sua voracità non risparmiava nulla, perciò il suo benessere non durerà. Zofar suggerisce che un uomo del genere sarà consumato come la legna che brucia. È una visione del male che sparirà. Come il cibo di cui si è nutrito in abbondanza verrà vomitato, così sarà della sua ingiustificata fortuna ammassata. Dio lo obbligherà a restituire alle sue vittime ciò di cui si è appropriato. E per finire il capitolo 20, leggiamo i versetti 23 e poi dal 26 fino alla fine del capitolo. Quando starà per riempirsi il ventre, Dio manderà contro di lui la sua ira ardente, gliela farà piovere addosso per servirgli da cibo. Buio profondo è riservato ai suoi tesori, lo consumerà un fuoco non attizzato dall'uomo, che divorerà quel che resta nella sua tenda. Il cielo rivelerà la sua iniquità, la terra insorgerà contro di lui. Le rendite della sua casa se ne andranno, portate via nel giorno dell'ira di Dio. Tale è la parte che Dio riserva all'empio, tale l'eredità che Dio gli destina. Peggio ancora di tutto, Dio manderà contro di lui la sua ira. Lo consumerà un fuoco non attizzato dall'uomo. In altre parole, tutta la sua prosperità andrà in fiamme. Non ci sarà via di scampo. Il sottinteso certamente è che quell'uomo malvagio è Giobbe. È un po' amaro per un uomo nelle condizioni di Giobbe sentirsi dire tutte queste cose, ma lui è pronto a rispondergli. Si difenderà e verrà fuori con forza, come vedremo nel prossimo capitolo. Giobbe è ancora capace di rispondere. Credo che avrebbe fatto meglio a non provare a rispondere alle accuse brutali di Zofar. Invece si difenderà ancora. Gli dice che si sta stancando delle loro false accuse. È d'accordo con loro che il malvagio sarà punito, ma insiste nel dire che ciò non si applica al suo caso. Versetti dall'1 al 5 di Giobbe, capitolo 21. Allora Giobbe rispose e disse: porgete bene ascolto alle mie parole. Sia questa la consolazione che mi date. Sopportatemi, lasciate che io parli, e quando avrò parlato tu mi potrai deridere. Mi lamento forse di un uomo? E come farei a non perdere la pazienza? Guardatemi, stupite, mettetevi la mano sulla bocca. Giobbe vuole la loro consolazione e sarcasticamente dice che si consolerà sapendo di essere ascoltato. Non si sta lamentando degli uomini, si sta lamentando di Dio. Infatti prosegue dicendo, versetti dal 6 al 16, sempre da Giobbe, capitolo 21. Quando ci penso, ne sono smarrito, e la mia carne è presa da un brivido. Perché mai vivono gli empi? Perché arrivano alla vecchiaia e anche crescono di forze? La loro discendenza prospera sotto i loro sguardi intorno ad essi. I loro germogli fioriscono sotto gli occhi loro. La loro casa è in pace, al sicuro da spaventi. La verga di Dio non li colpisce. Il loro toro monta e non sbaglia, la loro vacca figlia senza abortire. Mandano fuori come un gregge i loro piccini, e i loro figli saltano e ballano, cantano al suono del timpone e della cetra, si rallegrano al suono della zampogna. Passano felici i loro giorni, poi scendono in un attimo nel soggiorno dei morti. Eppure, dicevano a Dio, ritirati da noi, noi non ci curiamo di conoscere le tue vie. Che cos'è l'Onnipotente perché lo serviamo? Che guadagneremo a pregarlo? Ecco, non hanno essi in mano la loro felicità? Lungi da me il consiglio degli empi. Giobbe ora aprirà una falla nella loro argomentazione. Il malvagio non sempre soffre in questa vita. Infatti possono anche prosperare. Non sempre muoiono presto e il loro patrimonio viene perso. A volte arrivano a essere vecchi. La loro prosperità rimane intatta e i loro figli la erediteranno. Possono avere molti figli. Danzeranno, saranno felici, avranno momenti belli. La loro vita sarà al massimo. Come gli altri, andranno nella tomba, ma forse senza che la catastrofe li colpisca. Giobbe era un agricoltore ed evidenzia che alcune delle persone malvagie sono degli agricoltori o allevatori prosperosi, con famiglie numerose. Giobbe lo fa notare. Ricorderete che questa era anche un'osservazione di Davide. Lui disse: «Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio». In ogni modo, Davide trovò anche che Dio alla fine agirà con giustizia contro il malvagio. Possiamo guardarci attorno anche oggi, nel nostro paese. Conosciamo certe famiglie molto ricche, non hanno certo una buona reputazione riguardo ai principi morali o religiosi. Li troviamo nella politica, nell'economia, nell'alta società. Non sembra che soffrano come altri soffrono. Forse a volte questo ti fa rabbia. Questo è ciò che Giobbe sta dicendo. C'è poco da dire. Il malvagio prospera. Non sono persone pie e religiose. Non vogliono saperne di Dio. Lo insultano dicendo che non hanno bisogno di Lui. Non desiderano conoscere le sue vie. Che cosa potrebbe dargli Dio che loro non possono guadagnarsi? Giobbe dice: «Non appartengo a quella categoria. Non sono uno dei malvagi. Ciò che tu affermi come un'inevitabile verità non sempre lo è. Inoltre, anche se fosse vero, non si applica a me». Proseguiamo leggendo i versetti dal 17 al 20 da Giobbe, capitolo 21. «Quando mai la lampada degli empi si spegne e piomba loro addosso la rovina e Dio, nella sua ira, li retribuisce con castighi? Quando mai sono essi come paglia al vento, come pula portata via dall'uragano? Dio, mi dite, tiene in serbo il castigo per i figli dell'empio. Ma punisca lui stesso, che lo senta lui, che veda con i propri occhi la sua rovina e beva egli stesso l'ira dell'Onnipotente». Con queste esclamazioni Giobbe dice che il malvagio non ha più problemi di altre persone e la morte non guarda in faccia alle persone, e verrà il tempo quando essa busserà alla porta del malvagio. Verrà il tempo del giudizio quando verrà egli stesso l'ira dell'Onnipotente. Così Giobbe mostra ai suoi amici che i loro proverbi non sono sempre veri. Ciò non significa che Dio un giorno non giudicherà il malvagio. I malvagi devono gioire di ogni piacere possibile, finché possono, perché questa è la loro ultima possibilità. Giobbe è fiducioso che Dio giudicherà il malvagio un giorno, dopodiché per loro ci sarà solo sofferenza. Del giudizio sul malvagio si parla in Apocalisse ed è chiamato il giudizio del gran trono bianco, ed avverrà alla fine. Dio permette all'uomo di vivere qui, sulla terra, peccando, se questo è ciò che vuole fare. Vedi, Dio è misericordioso. Dio è infinitamente paziente. La bontà, la sopportazione, l'infinita pazienza di Dio dovrebbero guidarci al pentimento. Lo so che oggi osserviamo i malvagi, quelli ricchi, che godono della vita. Con i loro jet vanno dagli Stati Uniti all'Europa, al Messico, di decollo in decollo. Ma amica, amico, veramente hanno una vita esuberante e Dio lo permette. Ma ricorda questo: al malvagio è riservato il giorno della distruzione. Non sentiamo molto dire questo ai giorni nostri. Questa è la risposta di Giobbe a Zofar. Posso dire che è una buona risposta, ma vediamo ancora che Giobbe sta ancora giustificandosi e conclude con queste parole: «Perché dunque mi offrite consolazioni vane? Delle vostre risposte altro non resta che falsità». Nel capitolo 22 di Giobbe vediamo che per la terza volta questi amici fanno uno scontro intellettuale come su un campo di battaglia. Giobbe combatte una battaglia intellettuale e spirituale. Sapete, pochi di noi sono stati in un campo di calcio calciando il pallone, attaccando o stoppando. Quasi nessuno di noi, credo, ha giocato in un campionato di Serie A, ma tutti noi siamo nell'arena della vita in una battaglia spirituale. Ciò non sembra essere importante per molte persone. Pensano di poter andare a sedersi sulle gradinate a vedere qualcun altro calciare il pallone. Ebbene, amica, amico, tu ed io stiamo combattendo una battaglia spirituale. Paolo afferma che siamo dei lottatori e che l'incontro di lotta si sta compiendo proprio adesso. Questo tipo di battaglia intellettuale e spirituale eccitava le persone di quel tempo. Noi persone considerate più civili. Siamo quelli che costruiscono stadi miliardari per incontri o scontri a livello fisico. Alcune culture, allora, mettevano molta enfasi sul combattimento intellettuale. Ricorderai che Eliphaz è quell'uomo che ha avuto un'esperienza eccezionale. Ebbe una strana e misteriosa visione. È uno spiritualista, uno che dice «ho visto», e nel suo dire afferma, ai versetti 2 e 4, «Può l'uomo recare qualche vantaggio a Dio? No, il savio non reca vantaggio che a se stesso. Se sei giusto, ne viene forse qualche vantaggio all'Onnipotente? Se sei integro nella tua condotta, ne trae egli un guadagno? È forse per la paura che ha di te che egli ti castiga o viene con te in giudizio?» E qui, per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera, ci fermiamo con queste domande. Domani parleremo ancora di queste frasi citate da Eliphaz. Quindi vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato ancora questa sera. Appuntamento a domani, quando avremo l'opportunità di andare avanti in questo libro di Giobbe. Ciao e a domani.